come ogni anno, Adapt ha realizzato un'analisi della contrattazione collettiva in Italia, raccogliendo accordi sia a livello nazionale, territoriale e aziendale. Per quanto riguarda la parte sulla contrattazione collettiva aziendale, di cui mi sono occupata più da vicino insieme al gruppo di ricercatori di Adapt e che ho sintetizzato in un articolo uscito sul bollettino Adapt la scorsa settimana, ci sono alcuni aspetti che vorrei portare alla vostra attenzione. Innanzitutto, come gli anni passati, si conferma un certo dualismo nella contrattazione collettiva aziendale tra ottime pratiche di negoziazione che continuano però a essere affiancate a molte cattive pratiche negoziali. Un aspetto interessante però è il fatto che il discrimine tra buone e cattive pratiche non sta tanto nella quantità di materie trattate, quanto piuttosto nell'approccio delle parti sociali alla trattazione anche di medesimi temi. Faccio subito un esempio, che riguarda le premesse agli accordi, ossia la sezione delle intese iniziale in cui rappresentanti dei lavoratori e aziende spiegano il contesto in cui l'intesa si va ad inserire. Gli accordi più meritevoli enfatizzano molto l'approccio partecipativo alle relazioni industriali, lo fanno non tanto perché si pensa che sia migliore per i lavoratori e per la rappresentanza, quindi non sulla base di considerazioni valoriali, sociali, quanto invece proprio da un punto di vista pragmatico, quindi di fronte a cambiamenti così veloci che stanno investendo il mondo del lavoro, si pensa che questi possano essere affrontati in maniera efficace e repentina solo attraverso un approccio collaborativo. Insomma, gli agenti negoziali non possono abbandonarsi a dinamiche conflittuali che peraltro ostacolano l'identificazione di soluzioni efficaci rispetto ai problemi che via via si presentano. Quindi valorizzazione di dinamiche di collaborazione tra le parti che sono abilitate soprattutto attraverso la formazione degli agenti contrattuali. Una formazione quindi che smette di essere rigidamente separata tra formazione per rappresentanze di lavoratori e formazione per i dirigenti, manager aziendali, ma invece alcune intese attivano percorsi formativi congiunti sia per le RSU, quindi rappresentanti dei lavoratori in azienda, che per i responsabili aziendali, coloro che dirigono le funzioni risorse umane e così via. Altro tema su cui si vede bene questo divario tra buone e cattive pratiche è quello della formazione continua. Se nella maggior parte delle intese la formazione continua resta trattata in maniera piuttosto standardizzata e generalizzata, quindi destinata a tutti quanti i lavoratori, sulla base spesso di esigenze anche contingenti aziendali, incominciano a comparire alcuni accordi in cui la direzione pare essere quella di una progressiva personalizzazione della formazione continua, soprattutto grazie all'attivazione di sistemi per la valutazione delle competenze dei lavoratori. Quindi si parte da una valutazione di queste competenze per capire quali che sono i gap da colmare e quindi per poi attivare dei percorsi formativi mirati che vogliono reagire, che vogliono rispondere ai deficit di competenze della singola persona sul posto di lavoro. Altro tema interessante è anche quello del welfare aziendale. Welfare aziendale che continua a crescere nella contrattazione collettiva, ma che è generalmente trattato in maniera piuttosto individualistica e di cui si enfatizza soprattutto la funzione economica, come attraverso l'offerta ai lavoratori spesso di crediti welfare, cui i lavoratori possono accedere attraverso piattaforme fornite dai provider e che danno diritto, che danno accesso ai lavoratori ad una varietà di servizi e beni di welfare. Quindi il lavoratore singolarmente va nell'area a lui riservata all'interno della piattaforma e la utilizza per poter, ad esempio, acquistare alcuni beni, per poter accedere a certi percorsi di formazione, per accedere ad abbonamenti della palestra e così via. Quindi effettivamente emerge questa dimensione piuttosto individualistica. Si riscontrano però pian piano anche alcune intese, soprattutto nell'industria alimentare, in cui le parti provano ad orientare in realtà la scelta del singolo verso alcuni ambiti privilegiati di welfare aziendale e che si ritengono sempre più urgenti alla luce di considerazioni che hanno a che vedere con i bisogni delle generazioni presente e future. Quali sono questi ambiti? Sono gli ambiti dell'assistenza sociale, gli ambiti dell'assistenza sanitaria e della previdenza integrativa. E quindi invece si cerca di lasciare da parte l'ambito più ricreativo del welfare aziendale, oppure la funzione di sostegno al potere d'acquisto. Altro tema di interesse è quello dell'orario di lavoro. Nelle realtà del terziario avanzato ci sono elementi che fanno pensare ad un progressivo superamento dell'orario di lavoro come elemento determinante dell'efficienza dell'organizzazione. In realtà ci si proietta verso un'organizzazione che ragiona per obiettivi e per risultati. Attraverso cosa? Soprattutto un alleggerimento delle procedure di timbratura e quindi delle fasce più ampie di entrata e uscita dal lavoro, e anche attraverso, nell'ambito dell'Istituto del Lavoro Agile, la fissazione di sole fasce di reperibilità. Quindi attraverso il lavoro agile la persona può prestare il proprio servizio anche in sedi diverse da quelle dalle mura aziendali, e può farlo con una maggiore flessibilità oraria, fatte salve delle fasce entro cui comunque dovrebbe essere raggiungibile. Per quanto riguarda invece i settori più tradizionali dell'economia, è di interesse la comparsa di una modalità di gestione dell'orario di lavoro in maniera collettiva. E ad esempio si fa riferimento a gruppi di lavoratori che possono auto-organizzarsi per decidere ad esempio chi di loro può fruire di un ingresso posticipato al lavoro oppure di un'uscita anticipata, a seconda di quelle che sono le esigenze personali. Questa gestione collettiva in realtà è fondamentale per garantire una continuità di presenza nel posto di lavoro, ma anche per soddisfare quelle che sono le esigenze dei singoli. Quindi complessivamente si conferma questo appunto dualismo nella contrattazione collettiva aziendale, che è appunto un dualismo soprattutto dal punto di vista qualitativo, quindi nelle modalità con cui le parti sociali affrontano certi temi, mentre rispetto alle materie trattate queste si presentano piuttosto tradizionali, e invece temi che sono comunque cruciali anche rispetto al futuro del lavoro, come ad esempio le tutele di genere, il rientro dei malati cronici, quindi l'integrazione anche di persone affette da malattie croniche nei posti di lavoro, la sostenibilità ambientale, fanno sì il loro ingresso negli accordi aziendali, ma ancora in maniera troppo marginale. E quindi da questo punto di vista si può fare un discorso piuttosto generalizzato, per cui alcuni temi ancora faticano ad entrare tra le priorità degli attori negoziali.
E grazie davvero a Ilaria Armaroli, ricercatrice di ADAPT, per questo punto sull'iniziativa di ADAPT riguardo appunto gli studi sulla contrattazione collettiva, sugli attori coinvolti, e torneremo sicuramente a parlarne. I riferimenti: www.radioradicale.it, rubriche ADAPT con gli approfondimenti e le pillole, e infine ovviamente seguite anche i social network di Radio Radicale, così come quelli di ADAPT su Facebook e Twitter. E infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.